Che si vive quotidianamente a lavorare nei pronto soccorso della Toscana, proporre iniziative che potrebbero riportare la situazione a livelli umanamente sostenibili per gli operatori e per gli utenti. Questa è quella che è stata siglata da centinaia di medici degli ospedali toscani che si sono rivolti ai vertici della regione, della sanità toscana, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio. Un ultimatum sostanzialmente in cui si minacciano anche dimissioni di massa. Buonasera all'assessore alla sanità della regione toscana Simone Bezzini, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutte e a tutte, grazie per l'invito.
Come ha letto questa lettera, assessore?
Ma c'è un disagio nei pronti soccorsi, diciamo, del paese e anche della nostra regione, che deriva da vicende che affondano radici in scelte sbagliate dell'ultimo ventennio, ecco, in termini di programmazione dei percorsi formativi, in termini di scarso investimento sulle risorse professionali dei pronti soccorsi e del sistema dell'emergenza urgenza, e questi errori ora ci presentano il conto, insomma, ecco perché la Regione Toscana sta cercando di mettere in atto tutte le iniziative per garantire il funzionamento dei pronti soccorsi per i cittadini e alleviare il disagio degli operatori. Abbiamo fatto i concorsi, diciamo, per provare a reperire medici dell'emergenza urgenza che hanno dato un esito, diciamo, scarsissimo rispetto ai 130 posti che avevamo in qualche modo messo a disposizione. Abbiamo fatto concorsi per la medicina interna con il vincolo di poter essere destinati per 2 anni nei pronto soccorso, e qui qualche risultato in più lo abbiamo ottenuto. Abbiamo condiviso una delibera, diciamo, di riorganizzazione dei pronti soccorsi e delle relazioni con gli altri reparti ospedalieri, che avevamo condiviso con i professionisti e che è stata approvata 6-7 mesi fa e che in parte, diciamo, è stata attuata. Dove è stata attuata ha prodotto anche qualche buon risultato, in altre realtà c'è un po' più di difficoltà nell'integrare pronto soccorso con le altre strutture sanitarie, e abbiamo dato mandato alle aziende, diciamo, anche di approfondire ulteriormente per mettere in atto ciò che è già stato deciso. E poi c'è una grande questione nazionale, ecco, io oggi ho incontrato i colleghi assessori alla sanità delle altre regioni, la prossima settimana ci sarà un incontro con il ministro e noi ribadiremo ciò che diciamo da ormai mesi se non da anni, che sul pronto soccorso servono misure anche di natura speciale che aumentino le retribuzioni per rendere più attrattivo, diciamo, più attrattive le professioni che ruotano attorno all'emergenza urgenza, perché noi abbiamo visto che nonostante l'aumento delle borse di specializzazione, metà delle borse di specializzazione restano inoptate perché i giovani medici scelgono altre discipline, quindi va resa più attrattiva in termini di retribuzione, in termini di modelli organizzativi, in termini di definizione dei profili e dei perimetri delle responsabilità.
Però noi, assessore, abbiamo raccontato negli anni scorsi, no, durante il Covid, che pronto soccorsi saltavano perché c'era la pressione del Covid. Abbiamo capito che in realtà la pressione non era solo il Covid, ma è un problema strutturale che dipende, per quello che ho capito in questi anni, da come è organizzata la medicina territoriale, per cui le persone non trovano il medico di competenza e vanno direttamente a pronto soccorso. Io la semplifico, però questo qui, diciamo,
sì, non diciamo è che perché in realtà sul Covid, se uno guardasse i dati, ora qui bisogna aprire una discussione un po' più articolata, c'è stato anche un periodo in cui l'accesso ai pronto soccorso è stato più basso proprio durante le fasi.
Ma per l'amor di Dio, volevo dire che nel periodo dell'emergenza si è detto dipende da questa cosa qui, invece il problema è strutturale.
Il tema della medicina territoriale, poi le dirò cosa stiamo facendo, sì, dipende anche dalle scelte a cui ho fatto riferimento all'inizio. Per esempio, in alcuni casi mancano i medici di base, perché noi facciamo i bandi e i bandi vanno deserti, perché negli ultimi 20 anni, diciamo anni fa, sono state fatte delle scelte sbagliate che oggi ci consegnano un numero di professionisti che è inferiore ai fabbisogni.
Però quando noi tutte le volte abbiamo parlato di questo con l'ordine dei medici, l'ordine dei medici ha detto
aumentiamo i massimali ai medici di base che sono in servizio, come dire, creiamo un sovraccarico anche sul medico di base che poi determina il minor filtro e l'arrivo, diciamo, nel, nel pronto soccorso, ma è figlio di quelle decisioni. Sappiamo cioè, che dobbiamo muoverci in questo,
ovvio,
questo quadro,
ovvio,
non è che
ovvio.
Deciso dalla regione.
No, ma questo, no, questo no, per l'amor di Dio, nessuno, assessore, nessuno ha detto colpa della regione Toscana, cioè, ma ci mancherebbe.
No, no, lo dicevo perché magari su alcune cose dobbiamo fare, poi le dirò.
Certo. Sì, un attimo, mi faccia salutare Lorenzo Prezioso, il presidente della Federazione Scimo Fesmet per la Toscana. Prezioso, questa lettera, voi come la leggete?
La leggiamo come un grido di disperazione, di una situazione che non trova risposte, non trova soluzione, che ormai da prima del Covid che si porta avanti.
Ma come si interviene? Dall'altro capo c'è l'assessore alla sanità della Regione Toscana.
Sì, sentivo.
Come si interviene?
Buonasera, assessore.
Buonasera.
Come si interviene? Noi abbiamo fatto varie richieste. Eravamo in attesa di una legge regionale alla quale avevamo dato un'impronta, anche della una collaborazione. Questa legge mi risulta sia ferma, perché è da ottobre che avevamo chiesto alcune integrazioni a questa legge che potessero in qualche modo permettere di trovare una possibilità per i giovani, per i nuovi medici, di entrare in quest'area.
Ci dica due integrazioni, perché non abbiamo tantissimo tempo e vogliamo sentire anche la risposta dell'assessore.
Ci sono due integrazioni che possono essere di ordine economico, ma un grosso sacrificio, un grosso impegno sarebbe quello di riuscire a ridare al pronto soccorso e all'emergenza il suo ruolo.
Cioè quello dell'emergenza. Benzini, perché ferma questa legge a cui allude,
allora,
il Prezioso?
Io ho sentito male, di aver capito, se ho capito male poi correggetemi. Allora, perché sento un po' male, ma allora la legge a cui faceva riferimento, diciamo che come dire, come è noto, ha problemi di sostenibilità giuridica, perché interviene su materie di competenza statali e noi abbiamo, diciamo, esempi di altre regioni dove normative regionali sono state impugnate dallo Stato, per cui cioè, il percorso della normativa si è rallentato perché, ripeto, si tratta di prerogative che stanno per una parte rilevante sulle competenze statali. Dopodiché do questa informazione che per quanto ci riguarda noi riproporremo, diciamo, una anche ulteriori innovazioni di tipo organizzativo e credo lo faremo nel giro di 10-15 giorni e chiameremo sia le organizzazioni sindacali e più in generale i professionisti delle aziende sanitarie, diciamo, a condividerle ed eventualmente anche ad arricchirle sulla base dei loro suggerimenti. Aggiungo un punto, ecco, poi ci sono, tanto per segnalare un altro elemento di difficoltà, oggi avrete letto da un comunicato che noi abbiamo sbloccato le risorse, diciamo, sì, dei professionisti dell'emergenza urgenza,
sì,
non
esatto,
della dirigenza medica, no?
Sì.
Perché ci sono state allocate nella legge di stabilità per il 2022 delle risorse, subordinandone l'allocazione alle regioni a delle intese nazionali con le organizzazioni sindacali, sostanzialmente con la definizione dei contratti. Per il comparto, l'intesa, diciamo, è maturata nell'autunno scorso e noi siamo stati tra le primissime regioni, come si legge dal comunicato, a fare un'intesa con i sindacati del comparto e mettere immediatamente le risorse a disposizione. Noi vorremmo farlo anche per la dirigenza medica,
che però non ha firmato,
un piccolo segnale, che però sulla base dei vincoli nazionali, diciamo, noi non possiamo utilizzare queste risorse. Ecco, se ce le mettessero a disposizione daremmo una risposta in poche settimane. Stavamo anche ragionando di forzare un po' le tappe, anche se, immaginando una norma, come il rappresentante sindacale sa, per capire se si poteva almeno anticipare una parte di queste risorse, poi eventualmente convogliare successivamente, no? Tanto per dare un'idea di cose che, se ci fosse un po' più di agibilità anche sulle misure, sulle politiche nazionali,
potrebbero
andare un po' più.
Grazie, grazie.
In più, sì, l'ultima cosa, però, sì, ecco, perché giustamente lei ha toccato il tema cruciale.
No, io lo dicevo perché mi aveva detto lei che era di fretta.
No, no, velocissimo, poi rientro in riunione, però c'è
prego,
un punto.
Sì.
Qui ci sono due ambiti di azione per cercare di dare una risposta al disagio che ci viene segnalato dalla lettera, diciamo, dei medici dell'emergenza urgenza e dei professionisti. C'è un campo di azioni di breve periodo che possono mitigare almeno il problema e comunque dare un segnale ulteriore di attenzione e di vicinanza a questi professionisti. E poi ci sono quelle di natura strutturale. Vorrei ricordare che la Regione Toscana ha approvato, dopo un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali, gli ordini, i comitati di partecipazione, i professionisti, il nuovo modello di assistenza territoriale nel mese di dicembre, che dovrà accompagnare gli investimenti del PNRR proprio per rafforzare la rete di assistenza territoriale, ad esempio con gli ospedali di comunità, certo, e le case di comunità, che dovranno essere filtro rispetto all'accesso in proprio al pronto soccorso. Però dobbiamo essere realistici. Come è noto, il DM77 e il PNRR danno 3 anni di tempo, diciamo, per mettere a terra questo nuovo modello. In parte in Toscana siamo un po' in vantaggio rispetto a altre regioni, abbiamo case della salute, abbiamo comunque un'intesa che ha riguardato non solo l'emergenza-urgenza ma anche la continuità assistenziale. Immaginiamo l'introduzione del numero unico 116-117, anche la ricollocazione delle guardie mediche. Ci sono azioni di breve periodo e ci sono misure strutturali che hanno bisogno di un po' di tempo però per andare a realizzare.
Grazie Assessore Bezzini, che lasciamo alla riunione. Allora, prezioso per chiudere, sì, naturalmente, sì, sono informazioni. Però io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, no? Perché io leggo la lettera, eccetera, eccetera, le difficoltà, vogliamo fare bene. No. Poi al primo punto aumentateci lo stipendio. Cioè, nel senso, non è che poi aumentando lo stipendio si risolvono i problemi strutturali, no?
No. Però avere comunque una situazione diversa dagli altri colleghi significa riconoscere una specificità del lavoro del pronto soccorso. In questo senso può diventare un pochino più attrattiva anche per un giovane. Il problema è della sostenibilità e comunque anche della possibilità dei colleghi sia di avere uno sviluppo di carriera, sia di avere risorse economiche, ma soprattutto di avere un tenore di vita professionale e vita privata, vita sociale, che sia compatibile con l'attività lavorativa.
Allora non è più logico chiedere magari dei turni meno massacranti che non aumenti il stipendio.
Non è solo dell'aumento dello stipendio.
No, l'ho letto al primo punto, non è solo. Però insomma nella lettera poi si dice sostanzialmente bene l'impegno del ministro per stipendi più alti, però è l'ora di far seguire le parole ai fatti. Cioè.
Sì, no, ma non è solo quella. Guardi, in molte situazioni abbiamo sostenuto che non è più una questione di economica, e le risposte che sono state date fino adesso, quella di trovare delle soluzioni di tipo economico, non risolverà il problema, perché comunque anche i colleghi non riescono a fare più di quello che stanno già facendo.
È esattamente quello che dicevo, cioè forse il problema più che, certo, sicuramente fa piacere a tutti, no? Guadagnare di più farebbe piacere anche a noi giornalisti, ma questo è un altro discorso. Però mi sembra che i problemi siano di sovraffollamento, siano di turni massacranti, siano di mancato rispetto da parte dell'utenza, no? Cioè aggressioni, cose del genere.
Ma non mi sembra che, però, forse voi avete letto un riassunto della lettera. Non so.
Questa è un'agenzia, no, noi abbiamo letto l'agenzianza. Io quella prendo dall'agenzia.
Non è la lettera dei colleghi. No. Io non sono un dei firmatari della lettera, ma sono un rappresentante sindacale e le questioni le conosco bene. E parlo perché loro sono un po' inibiti nel poter esprimere un parere su una situazione. Quindi, come rappresentante sindacale, mi sento in dovere di dover esprimere il loro, riportare le loro parole. La lettera non è l'agenzia ANSA, la lettera
no, questo è chiaro, l'agenzia fa un sunto, ovviamente,
esatto,
no?
Sì. Okay. Però non è stato rispettato, lei mi dice al primo punto c'è quello, nella lettera non è quello.
Primo punto sì, e io parla... leggo questo, poi sì, sicuramente ci sarà altro.
Se avete modo posso inviarvi la lettera completa dei colleghi, e non è al primo punto l'aumento dello stipendio, anzi è abbastanza in fondo. Si parla di quello che stavo dicendo io, di migliorare la qualità del lavoro, di evitare i rischi professionali, di una situazione che in questo momento è a rischio per la salute dei cittadini. Questo è il primo punto della lettera, e questo mi serve di ribadire in questo momento, perché non vorrei che si pensasse che tutto questo viene fatto perché si sentono sottopagati, è perché non riescono più a portare avanti una sicurezza per loro, per i cittadini, è una situazione critica. In alcune ASL della Toscana si sta pensando di metterci gli internisti, quindi sottraendoli al loro lavoro, sono già in situazioni di difficoltà, e gli internisti possono collaborare a smaltire alcune parti del pronto soccorso intervenendo precocemente. Questo è un piano accettabile, ma non risolutivo. perché la situazione è quella di non avere sufficiente personale per coprire i turni. Alcuni provvedimenti drastici.
Quindi dobbiamo chiudere. Qual è la prima cosa da fare?
La prima cosa da fare è cercare di riportare, forse la soluzione potrebbe essere politica, portare il pronto soccorso a lavorare solo per l'emergenza, solo per l'urgenza, e non dover sopperire alle carenze del sistema territoriale, quindi non dover provvedere alle situazioni socialmente difficoltose.
Che è tendenzialmente la cosa che stiamo dicendo da 3 anni, quindi speriamo che prima o poi si faccia.
Grazie.
Gli ultimi 3 anni c'è stata particolare attenzione. Grazie Lorenzo Prezioso, Presidente Federazione Cimo FESMET. Grazie.